Buongiorno a tutti. Cercherò di rispettare le tempistiche che ci siamo dati, però permettetemi inizialmente veramente di ringraziare tutte le persone che hanno partecipato a questo gruppo di ricerca, specifico in questo caso per la parte del privato accreditato internazionale. Oltre ai nomi che leggete qua, è stata anche coinvolta appunto l'Università Cattolica del Sacro Cuore per la parte tanto del privato accreditato quanto dei casi internazionali. Volevo ringraziare Martin Bellanger, Sofia Sheikh, Elisabeth Franson per quanto riguarda i casi esteri, che per quanto attiene alla Francia, Inghilterra e Norvegia ci hanno dato una grossa mano nel cercare di capire quello che avveniva e che avviene nei loro paesi per quanto attiene alla formazione manageriale. Quindi noi abbiamo focalizzato l'attenzione principalmente su questi aspetti, quindi offerta formativa del privato accreditato e il settore internazionale, dove focalizzerò maggiormente l'attenzione, non perché bisogna prendere sempre come esempio i casi internazionali, ma perché ritengo che in una crescita importante, come sottolineava appunto anche la collega Rebora, in termini di figure professionali e manageriali che dovranno gestire in futuro le nostre strutture e continuare anche a gestirle nel presente, sicuramente fare un confronto con quello che avviene all'estero è secondo me molto importante, e vedremo anche il perché. Magari si possono prendere anche degli spunti interessanti da poter seguire. La metodologia, velocemente, perché poi piace più andare a vedere, analizzare i risultati che abbiamo ottenuto. Come dicevo nell'introduzione, siamo riferiti alle strutture private accreditate. Abbiamo seguito lo stesso iter anche delle analisi che vi ha illustrato precedentemente la collega Rebora. La selezione dei case study l'abbiamo effettuata seguendo criteri che hanno voluto analizzare due realtà universitarie che svolgono attività, proprio la peculiare attività distintiva nello stesso territorio. Infatti abbiamo preso la provincia di Roma, Roma in particolare la città col Policlinico Gemelli e il campus biomedico, e che hanno visto svilupparsi in questi ultimi anni dei programmi formativi anche molto, molto interessanti e anche orientati molto alla ricerca. E poi abbiamo anche però voluto prendere in considerazione, per quanto riguarda proprio il privato accreditato, anche una struttura, un caso studio riguardante una rete di cliniche, anche per vedere se si creavano, se si fossero venute a creare delle differenze proprio anche all'interno dello stesso comparto delle strutture private accreditate. Sicuramente in linea generale, come vi ho scritto qua, anche se con connotazioni differenti, la formazione avviene in collaborazione con personale docente afferente alle università, perché due di queste strutture hanno proprio anche dei centri universitari al proprio interno e aziende sanitarie pubbliche. Sono soprattutto attività formative sviluppate e predisposte in coerenza con le esigenze delle strutture, o forse una differenza maggiore però per quanto riguarda ad esempio il caso della Cattolica, che invece ha uno spettro anche più ampio per quanto riguarda questa formazione. Per quanto riguarda chiaramente il network Salute Sicilia, questa esigenza diventa ancora più forte e infatti si differenzia dagli altri due casi, in quanto deve, proprio per la propria natura clinica, deve seguire i bisogni formativi peculiari delle proprie strutture e quindi sviluppare e valorizzare delle figure di professional che siano focalizzate e che focalizzino la propria attenzione nella gestione e nel management delle strutture che poi devono andare ad interessare. Questi sono un riassunto di tutto quello che trovate all'interno del volume, dove sono delle schede ancora più approfondite per ogni singola struttura privata accreditata analizzata. E come vi dicevo, c'è tutta una formazione che è anche più allargata, oltre che fare attenzione alle proprie esigenze interne. C'è per esempio, ecco qua, vedete il caso di un master di secondo livello che è arrivato alla 13ª edizione, però c'è anche un'attività proprio formativa interna specifica, dove sono stati attivati infatti ad esempio al Gemelli 36 corsi interni per la formazione e l'aggiornamento su tematiche di management e rivolte alla dirigenza medica anche ed amministrativa. Campus biomedico ricalca in un certo senso quanto è stato detto anche per la Cattolica, e anche lui un master in clinical risk management e un master in management infermieristico, quindi anche qui è una nuova figura che si va sviluppando, oltre che chiaramente però noi dobbiamo ritornare alla peculiarità della nostra ricerca, all'obiettivo più sulla dirigenza di livello superiore. Per quanto riguarda il Network Salute Sicilia, mi sono accorto che è saltata una slide, per questo vi ho riassunto precedentemente quali erano le peculiarità del Network Salute Sicilia, appunto rivolte ai bisogni formativi peculiari interni rivolti agli aspetti più clinici. La seconda parte della nostra analisi ha voluto focalizzare attenzione, e ringrazio tanto Fiaso quanto Genas per aver supportato, non solo accettato la proposta, ma anzi l'hanno portata avanti con grande entusiasmo ed interesse, di inserire questa analisi sui casi internazionali, sul confronto internazionale, che ripeto non va visto come un voler per forza dire che all'estero fanno cose migliori delle nostre, però sicuramente dall'analisi che abbiamo effettuato vengono fuori degli spunti molto interessanti proprio in un'ottica futura delle figure apicali del management all'interno delle nostre strutture sanitarie. Innanzitutto questa problematica dei percorsi formativi per l'alta dirigenza è stata affrontata da molti anni nei principali paesi europei, quindi abbiamo analizzato, abbiamo focalizzato la nostra attenzione su tre paesi che in linee generali, e soprattutto Francia e Regno Unito, per quanto riguarda l'approccio nei confronti del paziente, hanno un approccio molto simile al nostro. Sono tre sistemi chiaramente pubblici, differenziati dal punto di vista organizzativo e gestionale, che però si possono avvicinare alla nostra realtà, quindi Francia, Regno Unito e Norvegia. Quali sono i risultati principali in linea generale? Ecco, il primo aspetto è questo, che esiste in questi paesi un'autorità centrale che stabilisce gli indirizzi strategici, non è che deve fare la formazione, quindi vorrei subito eliminare qualsiasi timore di deriva centralistica all'interno di questa presentazione e dell'analisi che abbiamo effettuato per la formazione, però anche qui, cioè, dare dei criteri generali che possono essere condivisi a livello manageriale, secondo me è un aspetto interessante. C'è la partecipazione ai programmi formativi obbligatori fini a copertura dei ruoli dirigenziali, e le competenze vengono chiaramente sviluppate seguendo delle linee definite, le linee guida definite a livello centrale. Chiaramente non si parla di formazione a livello centrale o centralizzata, sgombriamo il campo da questo equivoco. Andiamo a vedere più nello specifico che cosa fanno questi paesi per quanto riguarda la formazione della dirigenza apicale. Vedete, l'Inghilterra sicuramente attiva programmi molto importanti per le figure apicali che si possono avvicinare ai nostri direttori generali, direttori sanitari e direttori amministrativi. Viene fuori da questa slide, ma poi lo potete approfondire all'interno del volume, dove sicuramente si richiede prima la frequentazione di un percorso formativo con determinati requisiti anche per la partecipazione a questi percorsi formativi, e questo mi sembra un aspetto fondamentale. Non solo, poi si stilano delle graduatorie all'interno delle quali vengono scelte le persone che sono ritenute più idonee a seconda dei contesti dove devono andare ad operare. Ripeto, io sottolineo questo aspetto perché poi lo ritroviamo anche per quanto riguarda la Francia e per quanto riguarda la Norvegia, e ritengo che sia un aspetto fondamentale anche per non far perdere tempo al management, che nel momento in cui viene nominato non è che può perdere tempo a frequentare altri corsi. Quindi sarebbe magari il caso di spostare questa formazione, anticiparla, creare delle scuole di formazione professionale che poi possono avere anche degli sviluppi ulteriori al di là del settore sanitario, come in parte sottolineava, prendo un po' le parole del dottor Alberti sull'ultimo numero dello Specchio, che sottolineava anche questo aspetto che secondo me è importante. In Francia, anche in questo caso, c'è attività di selezione e formazione per ruolo di direzione generale middle management, con la famosa scuola di studi per la sanità pubblica, che fa parte della famosa scuola della pubblica amministrazione francese. Qua vengono ulteriormente specificati anche le caratteristiche che dovrebbero avere le persone che possono accedere alla frequentazione di questi corsi e i termini, e anche, come vediamo, il percorso formativo approfondito e tra l'altro continuato anche dopo la formazione stessa. Questo è un altro aspetto fondamentale che spesso non viene preso in considerazione, ad esempio a volte anche nel nostro paese. Quindi la tempistica, cioè il fatto di formarsi prima di essere nominati, secondo me, nuovamente sottolineo questo aspetto che a me personalmente sta molto a cuore. Norvegia, idem, effettua un'attività formativa, è un paese anche strutturalmente più piccolo, quindi si rivolge a due strutture universitarie anche importanti, in una di queste ci lavora appunto anche la professoressa Fransson. Per accedere alla carica di direttore generale è necessario aver frequentato corsi volti all'approfondimento di queste tematiche manageriali. Non esiste un albo dei direttori generali e la frequenza ai programmi formativi è obbligatoria appunto per questa copertura dei ruoli dirigenziali. Quindi, cosa si può dire come un commento finale? Mancano solo due slide, penso di aver rispettato i tempi. In Italia, nonostante, e qui ho preso, glielo avevo anticipato arrivando qua a piedi, quanto scritto dal dottor Alberti, che mi era piaciuta queste affermazioni che aveva inserito nell'articolo dello Specchio. Nonostante la maggior parte delle regioni abbiano adottato efficaci modelli di formazione professionale, che è quello che verrà fuori anche dalle ulteriori analisi che i miei colleghi vi presenteranno, e questo è un aspetto da sottolineare e siamo contenti, lo studio indica che comunque la maggior parte anche dei direttori generali ha seguito un corso dopo aver ricoperto la carica per più di 2 anni. Quindi questo è sicuramente un aspetto un po' da rivedere, anche la tempistica dell'analisi, il periodo di tempo che abbiamo preso in considerazione ha influito, però sicuramente questo è un aspetto migliorativo. Quindi c'è, a parer mio, anche una necessità, e qui mi trovo d'accordo quanto scritto anche dal dottor Alberti, di avviare processi formativi permanenti e che siano validi quale strumento per incarichi dirigenziali da svolgere in modo qualificato anche per le progressioni verticali verso il top management. Questo è un aspetto importantissimo. Ringrazio nuovamente tutto il gruppo di lavoro che mi ha sostenuto e vi ringrazio anche a voi per avermi ascoltato. Grazie.